mattina, della mattina.
Della mattina, dei tempi, della notte, dei tempi.
Resto i mali di stagione,
perché
purtroppo
c'è tutta una serie di caduti.
Ma resistiamo.
Noi resistiamo.
Qualcuno resiste. E insomma è stata una settimana comunque piuttosto particolare questa che abbiamo, ci stiamo lasciando alle spalle, perché le cose non sono per niente tranquille, già lo sapevamo, lo immaginavamo, ma insomma man mano che passano i giorni cominciano a trapelare sempre più indiscrezioni.
I nostri ascoltatori, grazie ai vostri TG, cosa sanno di questi sviluppi? Così magari proviamo ad approfondire se ci sono delle cose che sono state accennate in questi ultimi, diciamo dal dopo,
diciamo dal lunedì,
dal dopo rifiuto,
esatto, dal lunedì ad oggi c'è soprattutto tanta rassegna stampa, e la rassegna stampa dice un sacco di cose e qualcuna anche interessante andando a scavare. Per esempio sembra che queste relazioni interne alla curia siano veramente di un livello di difficile immaginazione anche per chi è pronto a immaginare qualsiasi cosa. Sembra che ci sia una relazione con Bertone particolarmente difficile, diciamo, usiamo così un eufemismo, tanto più forse non aspettata questa cosa, perché ci si immaginava comunque Bertone e Ratzinger insieme sulla stessa linea di ultraconservatorismo, però questa linea sembra che Bertone aggiunga anche un certo milieu, un certo côté diciamo di clientelismo e di corruttele varie che persino per Ratzinger sembrano essere eccessive.
Ma Ratzinger da questo punto di vista credo sia onesto da sempre.
Sì, non è,
lui è veramente,
non
un prete, veramente, no, non ha mai, non è il potere gli è sempre interessato, ma è un potere altissimo quello appunto di essere al vertice della, diciamo, della continua elaborazione della tradizione cattolica, del controllo che la macchina teologica funzioni bene. Lui ha partecipato al concilio da giovane, ha vissuto quell'esperienza, come sappiamo,
in maniera
totalmente diversa, perché faceva parte del gruppo dei giovani teologi che potrebbero essere, faccio un così una capriola, un triplo Sarkov, i giovani turchi, come della
visto
chiesa
che adesso
va di moda, poi molti non sanno neanche chi sono i veri giovani turchi,
e che hanno a che fare con i vecchi turchi,
esattamente, che poi passano per dei rivoluzionari, ma insomma ci andrei cauto, perché comunque era una,
se lo intendiamo, alla Camus, nel senso che la rivoluzione è qualcosa che cambia totalmente quello che c'era
prima, sicuramente, però diciamo, visto il contesto storico, cioè non provenivano dalle file, ci sono?
Sì.
Di un percorso politico, ma era un discorso nazionalista,
assolutamente,
quindi di altra natura, insomma. Però il periodo era quello. In ogni caso, insomma, faceva parte del gruppo dei giovani turchi del Concilio Vaticano II.
E poi, scusami, prego, interrompo. Prego. A proposito di quello che dicevi, in qualche modo colpisce l'attenzione, c'è anche tutto il discorso sullo IOR, perché fra le varie cose che vengono fuori, che in realtà insomma bollivano ampiamente in pentola, però mi pare che si stia facendo attenzione soprattutto su questo cambio della guardia allo IOR, e alcuni notisti sottolineano anche qui come dire i contrasti.
Io credo che
sei particolarmente affezionato a questo tema, ovviamente.
Sono affezionato, però lo vorrei trattare perché brevemente, non come abitualmente, la ricostruzione è nota, insomma sappiamo da dove viene la storia dello IOR, sia il rapporto della Chiesa Cattolica con il denaro, di cui abbiamo parlato da tante
sempre.
Volte, perché come dire, il rapporto della Chiesa con il denaro è molto problematico, perché il loro fondatore ha proprio, secondo quello che
l'ha detto chiaro e tondo
e quindi ha detto quella cosa terribile del cammello e della cruna del lago, che è molto celebre,
e chiude tutti i giochi,
ed è infatti, come dire, il pilastro su cui tutto è disatteso, cioè lì crolla tutto da subito, dal IV secolo. Già nel IV secolo, quando il cristianesimo si diffonde, i cristianesimi, perché in realtà, come abbiamo detto tanti anni a questa parte, a tutti chi ci segue si sarà annoiato, perché noi spesso lo ripetiamo, ma pensiamo sempre che c'è quell'ascoltatore in più che non ha mai sentito, a cui dobbiamo
dire che c'è una certa eterogeneità.
Esatto. Quindi c'erano tanti cristianesimi che si andavano strutturando. Poi certamente quello teodosiano
è
quello che ha trionfato all'interno di questo scenario, ovviamente durante la fase di conversione tra V e VIII secolo, che è una fase, diciamo, in cui il cristianesimo passa da religione molto giovane, arcaica, ancora in discussione, problematica perché la sua condizione è di intralcio in certi momenti per l'impero romano, che considera sediziosi certi atteggiamenti, passano a religione imperiale e quindi passano da un 5-10% della popolazione dell'impero romano, che significa il mondo conosciuto, a tutti ope legis, cioè attraverso l'editto teodosiano. Quindi è una serie di poi Giustiniano e tutta la vicenda che conosciamo. Quindi all'interno di questo passaggio i convertiti dell'Oriente e del Nord Europa, che sono all'interno del mondo romano che sta deflagrando e che si sta trasformando in altro e poi di nuovo in una dimensione completamente diversa riprenderà vita con in una forma nota, perché lo conosciamo da bambini, no? con Carlo Magno, che è una cosa che si studia, insomma,
la notte di Natale dell'Ottocento,
esattamente, che non è la notte di Natale, ma insomma, però il mito vuole che sia così, e quindi questo evento, ecco, durante tutta questa fase il passaggio che porta a convertire molti anche ricchi è fondamentale, perché i teologi rispondono: senti, io mi voglio convertire, ma qui c'è scritta questa cosa,
io sono ricco,
e questi dicono bisogna contestualizzare. E da lì, allora, a forza di contestualizzare dal V VI secolo,
ci si è persi un po' l'obiettivo.
Il povero Gesù, che aveva detto quello prendendo da fedele, io faccio il fedele cattolico, ci ho scritto, cavolo, queste sono, scritto parola di Dio, questo l'ha proprio detto, gli angeli sono andati da Matteo, gli hanno detto scrivi così, quello ha scritto, è proprio così, sono ispirati da Dio. E io credo che è chiaro, no? Che bisogna fare, è più facile che un cammello, che un ricco,
dato treno, che è piuttosto complicato per un cammello entrare in economia di un ago, si suppone
era la corda, ma comunque insomma è un errore di traduzione, ma va bene lo stesso, è più surreale, devo dire, perché era camal, cioè una corda grossa, quelle, sai,
però così rende ancora meglio,
è forse molto meglio. Bene, questa cosa è disattesa da secoli, da notte, quindi da questa di questo distacco, da questa contestualizzazione si arriva ovviamente alla banca, nel senso allo IOR proprio, cioè la chiesa, ma insomma lasciamo perdere la questione Lutero, perché il denaro è al centro della vicenda, sicuramente lì c'è un problema proprio economico alla radice, che poi è anche di potere, ovviamente
di tasse, quindi di potere,
quindi insomma lo è, e questo la dice lunga insomma sulla spaccatura. Oggi c'è questo problema. Ora, che Ratzinger non sapesse, essendo a Roma da 35 anni
e in posizione di alta responsabilità,
direi è il numero due, come direbbe Belli, è il vicario del vicario, quindi insomma il vero vicario del vicario
controllava la situazione.
Beh, quantomeno poi, tra l'altro, alla congregazione della dottrina della fede, quindi comunque uno snodo centrale da un punto di vista teologico forte. Certo che è una posizione importante, ma una posizione anche che non ti consente di avere il polso diretto di tutti gli altri uffici, quelli amministrativi, economici, che sono altri cardinali che gestiscono in curia il potere, perché è una macchina immensa, stiamo parlando di oltre 1 miliardo di persone che fanno riferimento
a
quell'amministrazione centrale che sta qui a Roma, da cui, per motivi ovvi, perché tutto sono meno che, come dire, federali e decentrati, non possono, quindi nonostante lo siano, perché poi sono nati così, in realtà vengono da un'altra cosa, diventano monocratici, teocratici, autocratici, tutte le parole più brutte che vi vengono in mente, che indicano la violenza della libertà e del e negano il molteplice, la differenza, la ricchezza dell'evidenza stessa delle cose, che non ha niente a che vedere con la folle visione del mondo che all'origine c'è di questa tradizione teologica. Bene, loro la rappresentano con una potenza devastante, una macchina distruttiva devastante. Infatti hanno devastato il pianeta da un punto di vista culturale, imponendo un modello che è osceno, che è quello che ci ritroviamo intorno a noi. Anche quando parliamo di imperialismo, quante volte abbiamo parlato, non noi, dico negli ultimi 100 anni.
Sì, è parola utilizzata.
Capito? E l'errore principale è quello di non considerare che dentro questo modello di imperialismo c'è tutto quello che sappiamo, ognuno di noi che degli ascoltatori avrà in testa, andrebbe approfondito perché è un concetto complesso e soprattutto è anche mutato nel corso degli anni e anche dei secoli. Lo spirito, quanto determina, cioè, capito, quanto determina la caratterizzazione che conosciamo, proprio la linfa culturale che ha consentito il modello di imperialismo, che per esempio è quello nostro, cioè quello di cui noi ci occupiamo spesso criticandolo perché è devastante, rispetto ad altri che insomma fino a poco tempo fa non si sono mai scambiati rapporti, ma hanno avuto un rapporto con la storia diverso e quindi hanno creato una situazione culturale in cui è chiaro che c'è l'impero cinese, ma che però ha un primo sguardo, parlo dell'impero storico, 4.000 anni, diciamo, proprio per dirla.
Anche diciamo c'è un'esperienza, no? Notevole.
Per fare un esempio, che però ha una storia che poi entrando nel dettaglio, insomma, nei limiti, cioè, conoscendola di più, io adesso sto preparando una trasmissione da lungo tempo sulla Cina, che ci stiamo lavorando anche con gli altri, io sto lavorando in particolare sull'evangelizzazione, anche per cavoli miei sto scrivendo delle cose, quindi in virtù di questa scrittura e questa ricerca che sto facendo, poi io farò dopo che avremo il Papa.
Per questo ti sei sentito con Manfredi.
Per aprile, da fine aprile, quando tutto sarà sciolto, inizieremo invece a riflettere sul rapporto, anche perché sarà un tema centrale, poi lo vedremo da che tipo di Papa sarà eletto, vedremo che tipo di rapporto può avere il cattolicesimo con la Cina proprio la Cina, cioè con 1,5 miliardi di persone che non sono cattoliche, cioè ce ne sono di cattolici e sono anche tanti in termini numerici rispetto a noi, nel senso sono 20 milioni, cioè
per termini statistici
su miliardi, no, niente, allo 0,5. Adesso farò dei calcoli precisi, nel senso cerco di, perché le fonti sono varie e io sto ancora ricercando per voi ascoltatori
quelle più affidabili,
beh insomma capire com'è. Adesso sono sulla fase storica, quindi parleremo dell'evangelizzazione di Ricci ovviamente. Ma anche
il gesuita
esattamente,
apre le porte dell'Oriente,
esattamente, quindi parleremo di questo. All'Adere vedremo in parte anche perché è importante perché va spiegato, io racconterò ai nostri ascoltatori il rapporto col Giappone, perché loro vanno anche in Giappone, sì, e quello con la Cina, che sono diversi, e come poi tutto è regolato dal fatto che è una persona che poi determina le cose, cioè nel senso uno, un conto è Ricci, un conto è un altro gesuita, sono. Questo è uno anche dei problemi della Chiesa, nel senso che loro vorrebbero avere una uniformità,
però
poi lo spirito, la terza parte diciamo del gruppetto della Trinità, che è in realtà, come dire, la parte un po' più belluina, rischiosa, no? Quella che può dar vita anche a distinti animali, portare alla follia. Infatti loro poi quelli che esagerano, li bruciano perché è demoniaco, no? Cioè quello è il limite, cioè da lì si finisce nel passo successivo e può diventare, diciamo, la fede può diventare demoniaca, nel senso,
visto che siamo tra l'altro anche nel momento dell'anno in cui si ricorda il povero Giordano Bruno, fra le altre cose, questo fra parentesi,
e quindi vedremo come questo rapporto, anche determinato dai singoli casi di individui, è regolato da questo fervore. Poi alcuni li fanno santi, ovviamente, ed è questa l'altra faccia dell'azione, ovviamente, dell'azione evangelizzatrice. Ovviamente Ricci non gode gode di una fama particolare, ma è una storia complessa, perché poi dopo di lui la storia del rapporto con la Cina avrà una piega che determinerà dei grossi problemi proprio ai gesuiti, ma lo vedremo, ne avevamo parlato una volta ma stavolta ci torniamo. Quindi
del resto basta pensare che attualmente c'è una tradizione gesuitica in India i cui esponenti che sono
guarda, posso dare
cattolici
come un'anteprima,
chiariranno un sacco di problemi alla casa madre.
Come un'anteprima, possiamo dire, Ricci, quando arriva in Cina, si maschera da monaco buddista indiano. Questo è l'inizio della storia. Poi vi racconterò quando sarà, svilupperemo questa cosa. Quindi, come piccola anticipazione, vedremo che lui arriva mascherato, rasato.
È grande comunque, sono i gesuiti, potevano
sì,
fare
nel senso
cose.
Che per entrare devono trovare il canale. Il canale è, quindi sono dei monaci, quindi sono creduti monaci di un buddismo particolare. Che poi si rivela essere.
È geniale tutto questo.
Assolutamente. Anche, infatti, poi parleremo proprio di questo.
Anche perché per lì non è che
siamo. Siamo nel 1583.
Si rendevano conto che lì non potevano andare con i conquistadores, la situazione era un po' diversa. Era difficile presentarsi con le picche.
Quando sono arrivati, hanno trovato convertiti e gli dicevano: no, dicevano, guarda, caro, manco ti faccio attraccare al porto. Capito?
Eh sì,
c'erano le navi che proteggevano.
Anche perché
i porti.
A quando risalite voi 1500 anni fa, noi almeno 5 secoli in più, se vogliamo parlare di antichità.
Quindi parleremo di questo, che è molto importante. Ed è anche uno scenario imprescindibile per qualunque papa, quello di porsi il problema dell'Asia. Quindi, che tipo di rapporto ha, specialmente se fosse mai eletto appunto un asiatico, c'è cioè un filippino, diciamo, tra quelli cui i giornali nominano. Però io, ecco.
Senti, andrei cauto a questo proposito, insomma, senza dare le quote, perché beh, è un giochino divertente, ma è un giochino. Però un'altra cosa che esce fuori dalle cronache dei giornali, a volte in maniera più esplicita, a volte meno, è questo, sembra enorme frattura, staremo a vedere, fra la curia e la chiesa periferica.
Enorme, certamente. No, è anche,
ecco,
di questo.
In che misura?
Guarda, nella misura in cui
un po' d'antan,
mi piace, ormai si può ridire.
Esci da Don Manfredi, quindi
diciamo, nella misura in cui alla luce degli studi più recenti in Italia, solo per fare il discorso dell'Italia, e cioè del rapporto, perché il tema centrale della domanda che fai tu è la secolarizzazione, cioè cosa succede nella vita di tutti i giorni, quindi il prete ovunque sia, a parte in ambiti particolari di particolare condizione di miseria, dove diciamo alcune questioni sono
messe da parte perché si pensa alla
perché
sopravvivenza,
mancano, c'è il problema della sopravvivenza, e soprattutto non c'è nessuna scolarizzazione. Siamo in situazioni dove appunto i bambini di queste aree, possiamo pensare anche in alcune sacche del Sud America ancora, ma poco, cioè si sta risolvendo molto questo problema. Penso al Brasile, che era anche il più popolato, e quindi a rischio di orrori di favela, che insomma, e non solo, perché le grandi città latinoamericane conservano ancora questo problema, in cui la scolarizzazione infantile è
minima,
e quindi lì si generano come a cascata una serie di problemi, e la sensibilità dei singoli è ancora, diciamo, legata a delle emozioni semplici, e quindi si può pescare nella paura, nel dolore, nella miseria, nell'orrore, nella violenza, e quindi portare un elemento di pacificazione con la parola, come dire, francescana, che il missionario mette avanti, e non solo quella, insomma. O in altre zone, però in generale dove c'è una condizione stabile, quindi dove i governi, tutti i governi dei principali paesi occidentali e non solo, dove la Chiesa ha una presenza forte, la situazione è drammatica, perché lo strappo che la modernità ha determinato tra la periferia e il centro, in quanto in ogni luogo poi gli eventi procedono e producono una soggettività diversa, che non riesce a vivere il rapporto con la teologia e quindi con il catechismo da cui deriva, che questa teologia ha generato, che quello di Wojtyla e Ratzinger e della curia, cioè l'ortodossia folle degli ultimi 30 anni. Bene, in Italia, per fare l'esempio di casa nostra, poi magari anche qui diremo, quando parliamo di, diciamo, di Cina, di evangelizzazione mondiale, vedremo i limiti di sogno di evangelizzazione mondiale che loro hanno, ma intanto stanno perdendo in casa, ma gravemente, gravissimamente, perché i numeri ci dicono che negli studi, io ho letto cioè ci sono stati fatti nell'arco tra il 2010 e il 2013 recentissimi studi sul territorio, anche su richiesta di curie, di diocesi, giornali,
quindi ad uso
di
interno.
Matrice cattolica, assolutamente. Il dato è questo: sul piano nazionale i frequentanti reali, reali, cioè numeri reali,
che arrivano la domenica in,
esattamente,
in
chiesa. Stiamo parlando dell'ordine tra il 4 e il 6%, con picchi che possono arrivare tra il 9 e il 13 in alcune zone del sud, perfino ormai, come dire, il mitico sud resistente,
nel sud profondo,
del, esatto,
sì.
da degli studi etnografici che ancora ci dicono di alcune aree dove si conserva una cultura tradizionale in cui la Chiesa Cattolica ha avuto un ruolo centrale, anche storico. Pensiamo al voto classico 46, no? Repubblica o monarchia, se dipendeva dal sud eravamo monarchici, perché c'era proprio, ed è incredibile pensare che questi hanno avuto i Borboni, eppure no, perché c'era una mentalità che si è radicata,
un controllo culturale prima,
assolutamente, quindi una storia così, ecco. Ebbene, i cambiamenti occorsi nella modernità, cioè negli ultimi, per noi, 50 anni, sono stati così profondi che anche oggi, laddove in alcune zone dell'Italia come Roma e le grandi metropoli e alcune zone del centro, l'Umbria, parte della Toscana, perché c'è la zona bianca del sud che è ex Lazio e quindi è bianca e non laica, e delle Marche, cioè, quindi l'Emilia, ecco, la zona centrale, siamo nell'ordine del 2% e addirittura l'1% in alcune zone di frequentanti, cioè stiamo parlando di un vuoto assoluto. E ripeto, picchi in piccole zone della Basilicata o della Calabria, insomma, dove si registra una frequenza addirittura del 13,
che insomma non è molta roba, ecco.
Quindi siamo, e quindi questo cosa ci dice, che, e che cosa dicono i parroci intervistati di queste chiese periferiche o anche periferiche, ma magari di Roma o Milano, e che non sono il Duomo o la chiesetta, certo, centrale, dove insomma c'è un altro tipo di rapporto,
altro
insomma,
tipo di questioni,
dove,
poi
assolutamente, e dove non c'è nessuno, perché magari in centro sono tutti uffici, quindi sono chiese svuotate. Infatti a Roma sono solo luoghi, diciamo,
museali,
sì,
spesso.
Praticamente sì, museali, e qualche veramente pochi vecchi che abitano in centro,
pochi super ricchi, super che ricchi, però che non sono particolarmente interessati.
Guarda, si cominciano a vedere da tempo la servitù che viene dal Perù o dalle Filippine, che sono cattolici, che magari vanno nelle chiese del centro, qualcuno di cattolici, ma anche lì poi ne parleremo, perché c'è tutto un mondo pentecostale, cioè, diffuso nel cattolicesimo popolare dei migranti, che viene a altre radici e hanno bisogno di un'altra spiritualità, che chiaramente a Roma non trovano, perché insomma noi siamo ben svagati, diciamo.
Poi se vai a San Carlo al Corso e tu sei appunto, un povero, insomma, lavoratore peruviano che prende 600 euro al mese, hai qualche problema a porti così, ecco, dici, beh, forse c'è qualcosa che non va.
E quindi parliamo di una situazione tragica in cui i preti dicono noi siamo, alcuni si definiscono dei pit stop. Tu c'hai la cuffia, sembri coso.
Poltronieri dei bei tempi.
Il pit stop, cioè tu arrivi, fai il cambio di tutto e riparti. Degli autogrill, la chiesa autogrill, parlano della chiesa autogrill, parlano di una chiesa che gestisce semplicemente riti di passaggio per ragioni che sono totalmente aliene da quelle evangeliche, da quelle della fede cattolica.
È lo svolgimento di un servizio. Che
assolutamente,
tutto sommato,
quindi il battesimo, lo abbiamo detto tante volte, è una vaccinazione, cioè è come una vaccinazione. Sì. Quindi molti lo fanno perché non si sa mai, insomma, è una protezione. E infatti è un numero che scende poco, perché in Italia siamo arrivati lentamente, che è comunque una grande conquista, dal 99,9% di 50 anni fa, siamo arrivati al 88% di oggi, quindi stiamo arrivando a un punto di 12, in alcune aree 13, 15, 16, in altre meno, per cento di bambini che non vengono battezzati. È un numero diciamo contrapposto a quello, è l'altra faccia della medaglia, essendo estremo nell'altro senso, così come è estremo il 5% di credenti che vanno ai vespri il sabato, insomma, la domenica, quindi sono assolutamente in contatto diretto con la loro chiesa e quindi con il loro parroco, dall'altro lato esiste una percentuale del doppio di genitori di bambini che nascono in Italia che nel numero del, tra il 9 e il 13% non battezza più i figli. Questi sono dati del 2011. È un dato incoraggiante. È un dato incoraggiante perché il dato ci dice che il tasso di questo tasso è determinato dal fatto che questi genitori sono appartengono a una fascia altissima sul piano della, del percorso di studi e del, perché bisogna avere una profonda la media, diciamo, di questi genitori sono genitori laureati, laicizzatissimi, e non è un problema economico, si tratta solamente di competenze che matura e corrisponde con un numero, perché è una scelta forte, bisogna sapere anche andare incontro contro i propri genitori, perché ancora non ci sono in massa i figli dei primi non battezzati, che poi ovviamente, certo, no? E quindi in termini demografici è lento il processo, ma ci dice che in 200 anni è finita. Prego.
Dicevo, questi dati che stai citando sono pubblici, sono, diciamo, per addetti ai lavori, perché
sono dati che si trovano un po' sparsi dappertutto sulle riviste, diciamo, dappertutto, nel senso, in rete ci sono dei dibattiti su di ambito sociologia della religione, studi che fa anche la CEI, ci sono numeri, però se qualche lettore volesse può leggere un libro recente che l'ho visto recente, dunque, di un sociologo della Feltrinelli su la Chiesa, proprio lo stato del cattolicesimo in Italia, però adesso non mi ricordo il titolo, mi dovete scusare, è recente, credo sia uscito da poco. Fa proprio questa analisi che stiamo facendo anche noi ora qui, assolutamente, ed è un l'autore si chiama Marco, sono sicuro. Hai trovato?
Lo sto cercando.
Scrivi il nome, Marco Feltrinelli, sono sicuro che è Feltrinelli l'editore.
Lo troviamo.
Vabbè. Quindi è un libro che
Quel che resta dei cattolici.
Esatto, bravo.
Marco Marzano.
Bravissimo.
Trovato.
Esatto,
c'è una critica su Avvenire di Massimo Introvigno.
Esatto. Vabbè, che, questo... quindi poi me la leggo, sono curioso.
Beh, sì, non possiamo.
Quindi, insomma, questo libro recente fa proprio quello che...
proprio di tre mesi fa,
sì, che questo discorso che stiamo facendo, che è noto, ma insomma è un ennesimo lavoro molto utile e interessante, che da tanto tempo io insomma mi ricordo Acquaviva, insomma, no? L'Eclisse del Sacro, un libro degli anni, primi anni 60, se non ricordo, fine anni 50,
cioè, Acquaviva, cattolico del psi.
Sì. Esatto. Mamma che insomma, si interrogava proprio su questo, cioè era un libro che ebbe molto successo perché faceva il punto sulla questione della secolarizzazione, credo in anni di concilio, proprio negli anni del concilio, primi anni 60, credo la prima edizione, se non ricordo male.
Beh, altri mondi.
Non so comunque. Se è vivo, ma credo di sì, però c'è stato 106 anni, non mi ricordo.
Senza che facciamo figuracce.
Mi ricordo, perché sono quelli che poi se un po'.
Beh, dopo Centopoli, poi.
Sì, tutto crollato, insomma, no? Poi. Però questo poi anche io credo sia vivo in realtà, però perché tempo fa ho letto una cosa, delirava, cioè ha scritto una roba delirante perché tipo ha 90 anni, non so.
No, è vivo, hai ragione. E poi dovrebbe avere 84 anni.
Ah, vedi, non è neanche 90 anni,
sì,
no?
Da tempo che non si
è vivo, e quindi sì. Quindi dicevo, questi sono dei dati che nascono da questa domanda: cosa sta succedendo? Quindi loro lo sanno che cosa sta succedendo. Sanno tutto questo, sanno che la periferia è devastata, hanno perso il contatto, e sanno che di tutto dipende, come dicevo prima, quando parlavamo di Ricci, cioè che è il singolo, dal singolo prete, cioè ci sono dei preti che funzionano, rari, perché ne producono sempre meno, per ragioni che abbiamo detto e che diremo più altre volte, e dei preti che, specialmente i giovani, perché questo è un problema che se chi ha letto in questi giorni gli articoli di apparsi in internet, ce ne sono, è uscito di tutto ovviamente dopo le dimissioni del Papa, però ci sono analisi più serie, persone più serie che fanno riflessioni attente e cercano di, mentre spiegano, anche fanno il punto dello scenario attuale, e quindi tutti dicono proprio che questa situazione di cui stiamo parlando è gravissima. cioè della distanza.
Per essersene accorto pure Ratzinger, insomma, che da questo punto di vista, diciamo, non è mai stato particolarmente attento, vuol dire che evidentemente
perché,
ci si interroga.
La sua visione, tornando a lui, come diciamo all'inizio, una visione ovviamente di chi è al vertice, pensa che tenendo la barra dritta della barca, quello diciamo è il compito principale. Si possa poi, come dire, risolvere tutto quello che sono invece, si possono risolvere tutti quelli che sono i problemi che questa barca, come la chiamano loro, la barca di Cristo, ha nella sua navigazione. Una navigazione che ora è dentro una tempesta ben diversa da quella di cui si narra quando Paolo naufraga e finisce a Malta.
Beh, sì, è tutt'altra cosa.
Ecco,
direi.
Quindi, perché loro con le tempeste hanno a che fare anche, no? Quindi è una situazione da tsunami, perché è sotto tsunami la Chiesa Cattolica, ma uno tsunami molto lungo, cioè un'onda lunga, un secolo
su cui hanno surfato finché era possibile,
hanno fatto il surf finché era possibile, ma sempre con maggiori difficoltà. L'ultimo grande surfer, come si vede nel Mercoledì da Leoni, il celebre film, l'eroe, è stato proprio GP2, che ha anche un nome un po' da surf, GP2, che noi lo chiamiamo così, siamo dei fan, lo sapete, i nostri ascoltatori, GP2, noi lo amiamo, l'abbiamo sempre considerato il mitico brando della Chiesa Cattolica, e io sono un fan.
Beh, occupandomi di cinema, no?
Assolutamente, questo spettacolo del sacro, io vengo da lì, insomma, il mio incontro tra la mia formazione di estetica è questo, cioè io mi piace dire, ma insomma, com'è possibile che questo spettacolo si intrecci così nel sacro, no?
È un
territorio sterminato di indagine piacevole, e devo dire che qui in Italia, in particolare nell'ultimo pontificato, c'è stato dato
mostre.
Molto, come no? E io sono il teorico della pop star, che
però
lui
deve avere una star, cioè lui finché c'è Marlon Brando,
esattamente.
Va bene,
lui
però
è stato il primo e unico pop star, scritto pop star, che proprio non c'è altri prima di lui, e meglio di lui, e dopo di lui il diluvio, insomma, perché c'è stato uno che si è dimesso addirittura, l'ex suo Ghost Rider. Bene, non serve a niente ovviamente tutto questo, cioè funziona fino a un certo punto, proprio perché è uno spettacolo e quindi si consuma rapidamente, e quindi voi di là invece che non vorrebbe essere così, è stato anche egli invece consumato rapidamente, la beatificazione è anche rapida, perché è diventato
praticamente in corso di morte,
assolutamente. Quindi questa fretta è controproducente, è una farsa, loro sono crollati nella farsa. Perché? Perché tentano, rincorrendo la devastazione dello tsunami che li travolge, come dicevi te, di fare surf. E fare surf significa tentare di stare sulla cresta dell'onda, cioè stare in anticipo, ma non puoi. E allora usi tutti i mezzi che simulano il tuo stare in anticipo sulle tue cose. Facciamo 800 santi, poi tira subito, rilanciamo l'immagine della Madonna, facendo il tour della Madonna, insomma, e quindi tutta una serie di
così,
come le Madonne Pellegrine del 48,
esatto,
no?
Esatto. Che ci quindi stavano, facevano il tour sul serio,
quelle proprio sì, e ha funzionato, devo dire, perché sono passati nel 46 in Italia c'era la maggioranza di sinistra, nel 48 è diventata di destra,
e non è che in due anni è stata una,
quindi insomma, no, in due anni la gente era la stessa,
però tanto è bastato, ha spostato quella giusta percentuale che ha fatto sì che trionfasse la Democrazia Cristiana e si aprisse,
e una certa paura che fu instillata in chi appunto non sapeva bene come stessero le cose, e quindi ha avuto il terrore, perché c'erano i manifesti con la Democrazia Cristiana con lo scudo, e la famiglia con il bambino in braccio che lo scudo difendeva da una mano che era la mano sovietica che rubava i bambini alla madre, perché l'obiettivo furono le donne, e le donne votarono in massa nel sud, e bisognava andarci con la Madonna.
Dio
quello è stato
vedeva,
il grande
ma
sì.
Stalin no,
assolutamente.
Cioè, poi tutta una serie di lavori meravigliosi sull'iconografia di quelle elezioni, veramente.
Quelli manifesti, c'è cioè un
là
libro
del bene e del
bellissimo,
male.
Cioè io ho un libro bellissimo dei manifesti della DC del 48. Credo sia Cappelli Editore, se non ricordo male. E vecchio, anni 70, molto bello. Ma ne sono usciti anche di recenti, anche perché erano belli, erano disegnati come dei fumetti, e da tutte e due le parti c'era
una ricerca
cioè, perché erano semplici, cioè dovevano sintetizzare una micro narrazione. Oggi non esiste più, perché non, stiamo parlando di un'epoca in cui c'era malapena il cinema, che insomma si stava riprendendo,
e poi un pubblico spesso analfabeta,
assolutamente, certo. Infatti erano visivi, cioè si vedeva la faccia e il martello, lo scudo, la famiglia, era
una parola, una frase, una parola molto elementare,
DC che somigliava a quello che dovevi segnare, sì. No? PC, c'era un tasso di analfabetismo elevatissimo, ci mancherebbe, infatti sono molto iconici
e immediati
e simbolici, anche perché hanno dei richiami molto espliciti a certe simbologie, la colomba, l'orso,
la Madonna,
il rosso, il bianco, insomma, quindi in chiave diciamo di conflitto tra clericalismo e anticlericalismo
e barbarie,
e barbarie, certo, per loro era barbarie,
l'idea era fra chiesa e barbarie. Va bene,
e quindi dicevo, io credo che lui, diciamo, abbia abdicato per quelle ragioni che ho detto l'altra volta in trasmissione, che sono di ampissimo respiro. Dopodiché è ovvio che quello che dicevi tu, cioè su questo problema enorme che c'è all'interno della curia, è evidente che ha inciso moltissimo nell'evento, perché però ricordo, come ho detto l'altra volta, che sul rapporto che c'è tra lui e la curia, bisogna ricordare che nella messa proeligendo pontefice, la sera prima della, diciamo, l'ultima Pasqua, poi c'è stato il conclave, perché Wojtyla muore in uno scenario pasquale nell'aprile del 2005.
Perfetto, poi peraltro.
Perfetto. Ratzinger dice la famosa frase, no? C'è molta sporcizia nella chiesa, insomma, più o meno una cosa del genere. Quindi sapeva.
Sì, anche se lì
si riferiva.
Non si è calcato la mano da parte dei media su questa.
No, però l'ha detta però in una diretta mondiale, sostanzialmente. Chi vuole, come si dice sempre nel Vangelo, chi ha orecchie per intendere, intenda.
È una famosa
frase. Molte spesso noi usiamo frasi, l'80% sono di quella di direzione biblica, non solo evangelica, molte sono bibliche, anche se poi nel corso del tempo alcune sono tramutate, no? Alcune, devo dire, sono bellissime. Io sono un appassionato, ne conosco centinaia, infatti le uso un po' meno del solito, perché ormai sembra un po' surreale, però a volte, specialmente in privato, amici, mio figlio, insomma,
quando stai predicando
nel senso che le rievoco come sintesi, no? Poi alcune ci sono molto affezionato, insomma, alcune tra le tante a me piace molto chi va al mulino si infarina. Così,
che sembra antica saggezza contadina, poi diciamo, sarà una cosa rurale.
Mi piace molto. È una di, cioè così, no? Tra le tante, non so. E poi anche è bella chi semina vento raccoglie tempesta.
Che questa è dove?
E questa è pure biblica.
Dov'è che si trova?
Sempre nei Vangelici.
Ah, è nuovo.
È una parabola.
Credo che molti lo sappiano questo no, e di tante altre.
No, beh, appunto, anche chi orecchie per intendere, pure quella. Insomma, cioè sono tanti. Un giorno le facciamo, però adesso, se no, ci porta via.
Le più famose, quindi, frasi fatte che potete ricavare.
Sono proprio estrapolate. Prima erano estrapolate in latino, quindi, e poi tradotte, e poi un pochino a livello popolare, a volte poi c'è la declinazione dialettale. Quindi cambiano i termini, quindi noi le diciamo in italiano, no? Che è una lingua che ha anche una sua storia millenaria, perché sono mille anni che più o meno c'è.
Si prova assolutamente a fare qualcosa di.
No, c'è la lingua, c'è. Che è il paradosso della nostra storia. Noi abbiamo una lingua che ha mille anni, ma un paese, come dire, con un'identità.
Adesso c'è qualcuno che dice
900
che
di meno.
La mia patria è la mia lingua, e quindi forse può bastare anche quello, chi lo sa. Cioè, anche lì c'è un lungo dibattito.
C'è
in
un
corso.
Lungo dibattito. Comunque, qui ci sentono a Roma, ma insomma, se ci fosse qualcuno che ci ascolta, e c'è sicuramente, che non è di Roma, conoscerà dalla propria origine tantissime trasposizioni di questi detti,
motetti
e proverbi. Ratzinger quindi abdica perché sta male, nel senso è stanco, ha una malattia cardiovascolare che a 85 anni, come dire, rientra
nella normalità,
anche perché non è un ex corridore di 400 ostacoli, diciamo, ecco.
No, non ha mai fatto.
Che non è detto che poi
non è come Wojtyla, che invece era sciatore, nuotatore.
Che infatti ha preso il Parkinson, come Mohamed Ali, che per ovvi motivi ce l'ha, perché magari
forse prende
cazzotti in faccia, poi lui ne ha prese perché ha vinto, ma era uno che insomma la reggeva, ne ha prese.
Beh, anche che poi i suoi contendenti.
Fraser menava.
Erano poco sotto lui, ecco, insomma il livello era molto alto, diciamo.
Monzone e Coso invece ha steso benvenuti.
Sì, sì, perché quelli non erano massimi.
No, non erano massimi. E menavano, mena, come dice il grande Artemio Antirori nella Nobile Arte, ultimo episodio dei Mostri con Tognazzi e Gasma, che sono, uno fa il procacciatore d'incontri, l'altro fa Guarnacci, è il procacciatore d'incontri, e invece Gasma fa Antonio Antinori, che è un boxer ritirato, che lui lo convince a fare una rentrée ormai finito,
disperato,
sì, e lui parla mena, perché è totalmente rincoglionito.
Poveraccio.
E poi finisce devastato, perché c'è la scena finale che è bellissima, con loro, lui in carrozzina con l'aquilone sul litorale di Fiumicino in zona idroscalo, che poi diventerà tristemente nota
più tardi
e c'è lui ormai totalmente in carrozzella con Tognazzi che gira l'aquilone, e lui fa bello, bellissimo. È uno dei finali più belli della storia del cinema, come orrore
totale
nella commedia nera, proprio, quindi cattivissimo, ed è l'episodio più bello dei Mostri, insieme a Presa dalla vita, che è quello della vecchia che viene rapita all'uscita della messa, appunto, per farle fare la comparsa a forza, e poi la buttano nella piscina sempre con la carrozzella.
Certo.
Quindi c'è tutto, c'è Eisenstein, poi c'è Fellini, c'è il cinema, c'è il neorealismo, perché Presa dalla vita, so, gli attori alla come si chiama, il bambino di famosissimo oggi proprio
il bambino di Roma Città Aperta, mancano gli aiutanti, purtroppo è la fine.
Staccioli? Bambino, sì, Enzo Staccioli, sì. Che è anche il padre. Niente, non mi viene il nome del padre del figlio nella realtà di Roma Città Aperta. Perché poi, sai, uno, queste sono cose che hai studiato 30 anni fa, e io poi Roma Città Aperta, sì, l'ho rivisto, ma l'ho anche molto ridimensionato, per esempio.
Ivano Staccioli,
perché Enzo non si sa.
Torni a casa, puoi dormire tranquillo, che non stai tutta la notte. Amedeo Staccioli, Oronzo Staccioli.
E quindi Presa dalla vita è bellissimo, brevissimo, e invece il più lungo è La Nobile Arte, che un quarto d'ora è un piccolo cortometraggio da capolavoro. Un giorno manderemo l'audio. Dunque, la prossima volta che cosa faremo? La prossima volta entreremo nel merito della vicenda, perché voglio solo chiudere salutando i nostri ascoltatori col fatto che si prevede un motu proprio, che non è la Vespa del Papa, ma un documento che è totalmente in autonomia, perché il Papa può farlo, in cui dice, come si dice, insomma, come direbbe il Marchese del Grillo, io so io e voi non siete un cazzo, e quindi
e lui può dirlo,
e io lo posso, diciamo, dire, quindi dice: il conclave non si fa più dopo 20 giorni dalla morte, in questo caso si tocchi
dalle dimissioni,
ma 10-12, non lo so, perché c'è questo problema della... Allora vedremo perché, che cosa è successo, perché c'è improvvisamente, lui fa un gesto e deve correggere, abbreviare i tempi di vacazio, che cosa succede. E poi l'altra domanda a cui risponderemo venerdì prossimo è: ma quando un papa si dimette e ce n'è uno nuovo, l'ex papa
come
chi
si
è?
Chiama? Pare papa emerito.
Chi è? No, noi ci vorremmo problemi teologici, perché se tu mi dici papa emerito, io dico e vabbè, poi allora noi vedremo qual è il problema, perché è un problema nuovo, enorme, da 500 anni, quindi
quell'altro
è interessante. Quelli prima sono
l'hanno barricato,
no, sì. Ma poi, insomma, non paragonare la Chiesa, e adesso poi, perché come l'ho detto l'altra volta, se un papa spariva nel 1371, ma chi lo sapeva? Solo a Roma. Quindi uno un po' lo diceva, no? Si mormorava,
sì, sta poi lì nella torre, sì,
nel resto del mondo è morto, ma non è che, cioè, lo sapevano in pochi che l'avevano avvelenato, ammazzato. Adesso la situazione è incontrollabile, dopo 3 minuti che hanno dato la notizia c'erano già i bookmaker inglesi che dicevano esattamente chi si gioca. Allora noi parleremo di questo, quindi venerdì prossimo vedremo chi è questo omino che smette di essere Superman. Insomma, la domanda è: ma Superman va in pensione?
Con questo interrogativo,
cioè, nel senso, perde i superpoteri. Ci vediamo venerdì prossimo,
lasciamo qui e ci ritroviamo venerdì,
sì, e con anche novità, perché nel frattempo lunedì sera sapremo delle altre cose prima del conclave,
cioè, sarà puntata su cose,
sapremo il Lazio di che morte morirà,
cioè, e l'intera
fazione,
il conclave principale e quelli minori,
esatto,
quelli meno importanti.
Quindi venerdì, se Dio vuole, ormai noi chiudiamo così perché c'è la vacazio, quindi noi ci arroghiamo il diritto, io benedico, se Dio vuole ci ritroveremo qui, quindi fratelli e sorelle che ci ascoltate, io mi prendo tutto perché c'è la vacazio, quindi noi possiamo fare una cosa,
ci autoproclamiamo,
esattamente, ci ascolterete venerdì prossimo,
va bene, fra poco il GR, un saluto a tutti e tutti.
Noi siamo sempre più...